Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi
Due di Denari.
Conducono l'aedo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do.
Hey baby, I think I wanna marry you. Lo sai cosa dicono gli avvocati matrimonialisti o divorzisti?
No, Deborah.
Che ogni divorzio inizia con un matrimonio.
Beh, effettivamente. Però
mi sembrava carina da dire in apertura per introdurre le nostre notizie frufru della giornata.
Allora, perché in realtà non sono così scollegate dall'argomento di oggi. Parliamo di
questa, voglio sentirla come, sì, come leghi le notizie di apertura al tema portante della giornata.
E si tratta di pensarci per tempo, perché se uno si sveglia all'ultimo minuto o dice ah ma caspita bisognava fare anche questo e poi dopo potrebbe avere delle sorprese non gradevoli,
come quella che è capitata ai due giovani che si erano appena sposati e volevano completare la giornata di festeggiamenti in un ristorante alla Spezia.
Esatto, ma il titolare del locale non aveva segnato la data.
Non era d'accordo.
Quindi si sono presentati, per fortuna non erano tantissimi. La Nazione riferisce di 14 ospiti e quindi le sedie erano sistemate però sui tavoli, le luci erano spente, il locale era chiuso. Vabbè, insomma, hanno cercato da qualche altro ristorante e alla fine, anche se l'ora di pranzo era passata da un pezzo, un titolare ha risposto e ha trovato così 14 più 2, 16 persone per il pranzo, magari anche se in orario un po' tardo. Non gli sarà andata così
male.
Diciamo
che la comitiva l'ha presa a ridere, per fortuna non perdendosi d'animo, e chissà se lo stesso hanno pensato invece gli sposi e gli invitati che si sono presentati puntuali a Rho, si sono ritrovati a Villa Burba per la celebrazione che doveva tenersi nella sala del Camino, e però pure
proprio
loro
l'altro ieri, domenica, sì,
l'hanno trovata chiusa,
no,
pure
ma questo
loro.
Secondo me è una manovra di lui, però io adesso non voglio dire perché
dai,
il matrimonio non è stato celebrato perché la data delle nozze non era stata segnata nel calendario del comune.
Aspetta un attimo, allora gli sposi, perché poi il comune, loro hanno subito avvisato anche la polizia locale, volevano denunciare la situazione, il comune si è giustificato così: gli sposi avevano previsto le nozze fra due mesi, hanno poi inviato una comunicazione scritta per annunciare la volontà di anticipare il matrimonio. Da parte del comune, che aveva istruito la pratica matrimoniale e disposto le relative pubblicazioni, non è stata inviata alcuna risposta di conferma. Di fatto quindi questo matrimonio non sa da fare.
Ma io mente dico, ma è lui che dice di aver mandato una comunicazione scritta o lei? Perché forse lui non era così entusiasta.
Non stiamo
e voleva
adesso a fare queste questioni di lana capelluta.
No, perché
non
poi
ci sono.
Il banchetto loro l'hanno fatto. Sono andati
vale lo stesso come cerimonia?
No, sono andati a mangiare con i loro invitati. Perché poi il comune ha detto, vabbè, se aspettate un attimo, veniamo, in qualche modo facciamo.
Inviterei i nostri ascoltatori a raccontarci la vostra storia personale di prenotazione con disastro. Una prenotazione sbagliata, fraintesa, dimenticata, che ha causato poi una brutta sorpresa a voi, ai vostri ospiti, ai vostri amici. Quindi dateci dentro al 349-238-6666 per raccontarci le vostre storie personali.
Posso raccontarne una io? Perché una volta con una di queste piattaforme su cui si prenota, ho prenotato un locale che si chiamava nel modo giusto, ma era in un'altra città.
E quindi?
E quindi niente, mi sono presentato al locale dove pensavo di aver prenotato e mi sono reso conto che avevo prenotato da un'altra parte.
Però non era il giorno delle tue nozze.
No.
Quelle sono andate regolari.
Non mi era venuto in mente all'epoca.
Va bene, non c'erano le prenotazioni.
E non c'erano neanche le piattaforme.
Esatto, non c'erano le piattaforme, no. Non c'erano le prenotazioni.
Però tutto questo per dire che alle cose bisogna pensare per tempo.
Bravo.
Non dire no, ma io ho scritto, poi dopo vediamo. No, allora oggi vi parliamo di un argomento che, come sapete, ci sta molto a cuore qui a Due di Denari, a Deborah e a me. Parliamo di previdenza complementare, parliamo di fondi pensione. Ora, è chiaro che parlare a un giovane, a un giovanissimo di pensione magari può far storcere il naso o suscitare addirittura incredulità. Invece è un caso in cui il tempo è il nostro migliore alleato. abbiamo il piacere di ospitare nuovamente Francesca Balzani, che è la presidente facente funzione di COVIP, ovvero la commissione di vigilanza sui fondi pensione. Bentornata a Due di Denari.
Grazie a questo benvenuto, grazie a Radio 24 a Due di Denari, che è una trasmissione che mi piace tantissimo, insomma tanti a un grande pubblico, perché riuscite sempre a rendere molto molto chiare, questo è fondamentale, e anche molto piacevoli da ascoltare, da seguire, argomenti non facilissimi come questo oggi della previdenza complementare.
Ma che endorsement, io sono veramente commossa.
Abbiamo già
grazie.
Offerto il caffè, i pasticcini alla dottoressa Balzani.
Mentre tu pulivi il tavolo qua per prepararci alla diretta, io intanto mi intrattenevo al caffè.
Allora, scriveteci, contattateci, il numero verde è sempre il solito 800 24 00 24, il numero per gli sms e whatsapp ve l'ha già ricordato Deborah, ve lo ripeto 349 238 6666. Oggi pare che funzioni anche whatsapp, chiedo conferma alla nostra regista Anna Elena Riva, anche il nostro assistente Marco Lombardo fanno ampi cenni di rassicurazione. E allora Deborah, partiamo.
Allora, abbiamo qualche notizia fresca che arriva dall'INPS, altre notizie che arrivano dall'ABI, ve le daremo tra poco, e sono giornate di relazioni annuali delle autorità. Peraltro, Mauro, ti dico anche che Stefano Besseghini, il presidente di ARERA, sta presentando la relazione annuale a Parlamento e Governo. Ti do già due flash interessanti. Gli oneri di sistema sulle nostre bollette saranno ancora un costo rilevante. In Italia le quotazioni del gas più alte in Europa. E te pareva che potevamo far mancare anche questo
primato?
Potevamo
andare meglio agli europei, anzi. Che è nei prezzi del gas, agli europei di calcio. Allora, dall'INPS, l'INPS ci segnala che a maggio erano più di 624.000 le famiglie con assegno di inclusione, importo di 617 euro medio al nucleo, e oltre 1,5 milioni di persone coinvolte. Sta nell'osservatorio, nella prima edizione dell'osservatorio sull'assegno di inclusione, è stata appena pubblicata dall'INPS, e nei primi 6 mesi i nuclei, appunto, con domanda accolta sono stati 697.640. Questi sono alcuni dei numeri che iniziano a girare, appunto, sul resoconto INPS. Partenza lenta per il supporto formazione e lavoro. Come sapete, la parte invece di attivazione, di sostegno per progetti di formazione e qualificazione professionale, a maggio sono state 56.796 le indennità erogate. Qui l'importo è di 350 euro al mese fino a 12 mesi, appunto, per sostenere, per seguire percorsi di formazione e di partecipazione.
È in corso intanto anche l'assemblea annuale dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Fra un po' ve ne daremo conto su alcune dichiarazioni, in particolar modo del presidente Antonio Patuelli. Nel frattempo sta parlando, lo vediamo anche dagli schermi televisivi, il ministro dell'economia Giorgetti. Allora Mauro, questa è una notizia interessante, perché non interessa tantissimi, interessa un pubblico di qualità, molto ecologico oserei dire. È in corso un click day che stamattina vale la pena approfondire, perché è il momento di ottenere un rimborso sostanzialmente per chi sta installando presso la propria abitazione una colonnina elettrica. È il bonus colonnine domestiche, finalizzato all'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici come colonnine o wall box da parte di persone fisiche e condomini. L'operazione è partita ieri alle 12. Cosa si deve fare per ottenere questi 1.500 euro per i privati, che sale, è una somma che sale fino ad 8.000, appunto, in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali? Ci spiega tutto il nostro amico Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia D-Day, esperto di audio video e elettronica di consumo. Gianfranco, bentornato.
Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, dici tutto, è partito tutto ieri, hai già qualche notizia, si è già intasato qualche cosa oppure sta procedendo tutto regolarmente?
È mancata la corrente.
Non ho notizie di intoppi come succede in molti click day, sembra che tutto stia andando normalmente, i fondi non sono infiniti, si parla di una ventina di milioni per un contributo che, come dicevate correttamente, arriva fino a un massimo di 1.500 euro e copre l'80% della spesa, quindi è un bel bonus e tra l'altro non è diciamo da recuperare con la fiscalità rateizzato, semplicemente entro 90 giorni dall'accettazione della domanda arriva un bel bonifico pari all'80% della spesa sostenuta per un massimo di 1.500 euro. Questo ovviamente per i cittadini, gli utenti privati che mettono nelle loro pertinenze una colonnina.
Ecco, da quello che capisco però, Gianfranco, vorrei subito spiegare questa cosa, sì, che in realtà l'installazione deve essere già fatta, si deve già essere andati avanti con l'acquisto, no? Perché si deve documentare per ottenere questo importo erogato.
Sì. Assolutamente sì, perché non è una domanda di un finanziamento per poi fare i lavori. Nell'inserimento della domanda, che ha una fase sola, si inizia e si finisce, bisogna mettere proprio tutti i riferimenti dei bonifici, i soliti bonifici, parlanti, pagamenti, tracciati, eccetera, eccetera. Queste spese non comprendono solo la colonnina di per se stesso, ma anche tutti i lavori di progetto, se servono, e di installazione, però devono essere già effettuati a partire dal 1° gennaio di quest'anno. Quindi chi ha effettuato un lavoro di questo tipo e l'ha già chiuso, concluso, a patto che abbia tutte le pezze giustificative del caso, assolutamente consigliato, visto che non ci sono grandi altri vincoli, non c'è un limite di ISEE, non c'è nient'altro, chiedere questo contributo. Chi invece fosse in corso di lavoro adesso, stesse decidendo, prima deve terminare questi lavori e poi vedere se i fondi ci sono ancora e accedere a questo contributo. Quindi bisogna ovviamente affrettarsi, perché il contributi sono fino a esaurimento fondi nell'ordine di deposito della domanda.
Certo. Allora, più problematica la situazione invece per quello che riguarda l'installazione in edifici condominiali. Il contributo è naturalmente più alto, ma qua probabilmente si deve passare per qualche assemblea. Allora, quali sono le criticità di questa parte dell'intera operazione, Gianfranco?
Allora, partiamo dalle cose buone. Innanzitutto il compenso qui sale fino a 8.000 euro di minimo. È chiaro che una situazione condominiale è più complicata. Qui parliamo di stalli, quindi di colonnine che vengono messe al servizio di tutti i condomini su spazi comuni, quindi non il box in condominio, che quello rientra nella prima fattispecie di cui abbiamo parlato prima. Questo è il caso in cui il condominio decide di mettere 1, 2, 3 colonnine a favore dei condomini con un sistema di contabilizzazione dei consumi e riaddebito poi che deve fare l'amministratore. Questi sistemi costano evidentemente di più, sono spesso anche in spazi esterni, quindi richiedono delle colonnine stagne un po' più complicate, e quindi anche in questo caso, visto che i lavori devono essere terminati, i condomini che avessero già intrapreso questa strada, per esempio a partire dal 1° gennaio, possono chiedere questo contributo. Non possono, lo dico chiaramente, ma forse l'abbiamo già accennato, non possono chiederlo le aziende o altre, diciamo, ragioni sociali diverse dai
condomini.
Il terzo
settore, ad esempio, potrebbe essere un caso, no?
No, è soltanto per i cittadini da soli o consorziati nel proprio condominio, ma soltanto per i cittadini. Almeno questo è questo bando, anche se è stato già detto che arriveranno più avanti, in base a fondi PNRR, degli aiuti invece a favore delle aziende o degli enti o di altre entità, appunto, che possano fruire. La difficoltà in realtà relativa al condominio può essere quella di fare i lavori nel proprio box, quindi il singolo cittadino che vuole farlo, però praticamente dovendo tirare una nuova linea, generalmente i box non sono attrezzati, e comunque non sono attrezzati con una linea elettrica dimensionata in maniera sufficiente per la ricarica delle auto, quindi bisogna tirare una nuova linea. I costi possono essere ricompresi in questo contributo, il problema è che c'è una servitù di passaggio di questi cavi negli spazi comuni condominiali. Bisogna qui accordarsi con l'amministratore, col condominio. L'amministratore spesso ha qualche difficoltà, perché non sa magari bene neanche lui se e quanto si possa fare, perché magari i passaggi condominiali non sono capienti se tutti i condomini volessero fare questo passaggio. Bisognerebbe fare degli altri impianti più complicati. C'è il problema, ma è un altro problema, del tasto di sgancio dei vigili del fuoco che ci sono nelle autorimesse superiori a 300 metri. Quindi se c'è questo tasto di sgancio dei vigili del fuoco, quando i vigili del fuoco intervengono devono schiacciare questo tasto e essere certi che di lì in poi non c'è più energia elettrica. Quindi anche gli impianti privati di ricarica devono essere assoggettati al medesimo tasto, e anche questo crea qualche piccolo mal di pancia che i professionisti impiantisti risolvono senza problemi, questo diciamolo chiaramente. Il fai da te non esiste in questo
ma
caso.
Ma quanto costa una colonnina? Perché leggeva appunto che il contributo per l'infrastruttura di ricarica è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo appunto di 1.500 euro. Quindi, che ne so, ho visto che sul vostro portale avete fatto delle indagini in questo senso, delle inchieste sulle varie, sui vari brand delle colonnine. Gianfranco, quanto
costa? Ma mi viene da dire che la colonnina di per sé stessa, cioè quindi la cosiddetta wall box che si mette al muro, è il costo minore, può costare 300, 400, 500 euro, prendendo magari dei modelli già un po' più sofisticati. È l'impianto, perché appunto siccome la potenza erogabile da queste wall box può essere più importante dei famosi 3 kW di base, quindi è chiaro che chi ricarica la macchina in box magari alza la potenza a 6 kW. Bene, la linea deve essere dimensionata, non può essere quel filo di corrente che ci arrivava nel box che permetteva di accendere la lampadina, ecco, non può essere neanche quella della presa di corrente che abbiamo lì per usare l'aspirapolvere per pulire la macchina, ecco, allora deve essere una linea tirata appositamente, e l'impianto e a volte il progetto, l'adeguamento anche a questi sistemi condominiali che abbiamo detto, rischia di cubare nell'ambito del costo dell'operazione anche più della sola wallbox.
Elena ci racconta: ieri abbiamo fatto la procedura per il bonus colonnine, un incubo, una procedura machiavellica e lunga, è obbligatorio avere un indirizzo email PEC per eventuali comunicazioni. Effettivamente adesso si traffica nella comunicazione con la pubblica amministrazione solo così, evidentemente qua si deve...
Intanto non l'abbiamo detto, ma se volete appunto provare a partecipare, Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi mimit.gov.it, lì trovate appunto l'indicazione di questi incentivi. Se volete proprio l'indirizzo per esteso è /incentivi/bonus /colonnine/domestiche, e poi si va sul sito di Invitalia e c'è tutta la procedura. Però, come diceva giustamente Gianfranco, c'è il problema che nei condomini se anche si volessero mettere delle colonnine condominiali è consentito chiedere questo contributo, ma in realtà c'è sempre il discorso della linea, cioè della potenza necessaria per alimentarle.
Sì, però allora, da un punto di vista, fatemi fare l'ingegnere un attimo, dal punto di vista ingegneristico è la soluzione migliore, perché il condominio può avere un allaccio, anzi probabilmente ha già di suo un allaccio ad alta potenza, non fosse altro per gli ascensori, la caldaia e le altre utenze, e quindi al massimo può adeguare la potenza del condominio, ed è sì una spesa ma che viene suddivisa tra tutti i condomini, o quantomeno i condomini che fanno uso delle colonnine. Costa sicuramente meno che avere la colonnina propria. In più il contributo è anche maggiore. Il problema è che poi sappiamo come siamo noi italiani, no? Quindi preferiamo avere le cose nostre, poter averle sempre sotto controllo, sempre a disposizione. Prima che torno a casa devo ricaricare e tutti gli stalli condominiali sono pieni. Ecco, allora, oppure questo è poi il problema maggiore. Chi sta caricando ed è finita la ricarica e non mi sposta la macchina, essendo su terreno privato e non pubblico, non posso chiamare i vigili e fargli mettere la multa. E quindi risulta poi un problema nei condomini molto grandi, dove magari diciamo che la disciplina del condomino medio non è così.
Assemblee condominiali esemplare. Alla Fantozzi. Sergio ci mette la pezza finale. Io uso regolarmente una wall box senza nessun problema. Il mio è un condominio del 1993. La wall box regola la potenza. Salutiamo Sergio, e con Sergio salutiamo anche Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di Day. Gianfranco, grazie, a presto.
Grazie mille, a presto.
I risparmiatori in Italia sono gravati da una pressione pesante di tassazione che spesso li orienta ad investire all'estero. Occorre favorire gli investimenti del risparmio e ridurre la pressione fiscale sui risparmiatori che investono a medio e lungo termine, che oggi subiscono una tassazione di quasi il 60% del reddito lordo prodotto dalle banche.
Allora, questa è la voce di Antonio Patuelli, il presidente ABI, che appunto ha parlato all'assemblea ABI in corso da questa mattina alle ore 10. La tassazione sul risparmio è pesante, la tassazione sui fondi pensione. Già qualche messaggio è arrivato dai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Anche la tassazione sui fondi pensione talvolta si lamenta che potrebbe essere alleggerita o rivista, dottoressa Balzani.
Sicuramente il risparmio è una materia prima preziosa e quindi è da tutelare in tutti i modi possibili, anche da incentivare. Devo dire che per quanto riguarda il risparmio nella previdenza complementare per il singolo, quindi iniziamo a parlare mettendo al centro poi i nostri ascoltatori, quindi prima ancora che gli operatori, per il singolo effettivamente è un risparmio che da un punto di vista fiscale è vantaggioso. È vantaggioso perché gli strumenti messi in campo in questi anni per incentivarlo riguardano un po' tutte le fasi di questo risparmio, cioè quando inizio ad accantonare questi quattrini in un fondo pensione ho già la possibilità di dedurli, quindi di toglierli dal mio reddito imponibile, e fino a un ammontare importante, sono 5.164 euro, quindi quelle che una volta erano i 10 milioni di lire, quindi oltre 5.000 euro posso toglierli, cancellarli dalla mia base imponibile, quindi questo è già un primo vantaggio. E poi c'è il vantaggio importantissimo del momento in cui incasserò questo beneficio che è una pensione, quindi inizierò a incassare o un'anticipazione oppure una rendita o il capitale nel momento in cui deciderò che è giunto il momento di andare in pensione e di avvantaggiarmi di questo mio risparmio, perché qui effettivamente c'è un grandissimo vantaggio che è importante sottolineare, è anche collegato alla durata della mia investimento previdenziale, quindi prima entro nella previdenza complementare più sarà importante il risparmio fiscale quando poi incasserò la rendita al capitale, che va da un 15 addirittura al 9%, quindi posso arrivare ad avvantaggiarmi di un'aliquota di tassazione veramente ridottissima, il 9% sulle somme che prenderò quando sarà il momento di prendere questa forma di previdenza complementare.
Abbiamo già dato una sorta di risposta, una prima risposta. Merita questa richiesta di Matteo un'argomentazione un po' più ampia, ma già una prima indicazione gliel'abbiamo data al nostro ascoltatore che ci chiede: posso aprire un fondo pensione, una pensione integrativa per i miei figli minorenni? Se sì, quali vantaggi fiscali godo, non avendo loro un reddito, perché ovviamente sono ancora studenti? Direi che è proprio forse il miglior regalo da fare ai propri figli, quando se si hanno le risorse per poterlo fare, perché poi prima microfoni spenti con la dottoressa Balzani parlavamo proprio di questo, di chi ancora non accede a forme di previdenza integrativa perché lamenta di non starci dentro nel mese, e questa spesa è qualcosa di ulteriore che non si riesce a tirar fuori appunto dal bilancio complessivo.
Allora, Deborah, ci torniamo ma tra un attimo. Bene. Però, perché adesso, per favore, le borse.
Io ci rinuncio.
Due di denari.
Io e mia moglie abbiamo prenotato le nostre nozze il 1° settembre 2012. Arriviamo in comune, facciamo la cerimonia, tutto bene, arriviamo al ristorante e niente, c'erano tutti, quindi il disastro è che effettivamente ci siamo sposati.
Ma Patuelli, invece di pensare alla tassazione statale, perché non ha mai detto alle banche di remunerare i conti correnti dei loro correntisti?
Io ho un TFR lasciato completamente in azienda. Volevo capire, questo TFR, ora che cambio da un'azienda all'altra, lo posso spostare completamente in un fondo pensione? In che modo? Pagherò le tasse intere o avrò una tassazione minore?
Io sono un grande fautore delle fondi previdenziali, negoziali, però tant'è vero che adesso sto andando in pensione e io mi sono fatto il fondo già da tantissimi anni. Il problema però, che ho già rimarcato altre volte, è che la rendita che ti viene offerta al momento del pensionamento, che è gestita lo stesso dalle assicurazioni e dalle banche, viene molto stornata dai costi che caricano sulla rendita stessa. E quindi infatti la maggior parte delle persone ritira, se ha la possibilità, ritira il 100% del capitale. Si perde il principio del discorso previdenziale, diventa un normale investimento.
Situazione da manuale quella descritta dall'ascoltatore. Sì,
devo dire, dottoressa Balzani, Francesca Balzani, la ripresento, presidente facente funzione di Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, che oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente qui in studio. Intanto un attimo, covip.it, adesso andate sul vostro sito internet o a fine trasmissione sul vostro browser e mettete tra i preferiti, così ci sono un sacco di cose sul sito già, sulle cose basiche, ma per il resto siamo qui per cercare di divulgare il più possibile sul funzionamento della previdenza complementare. Vuole cominciare da questo ascoltatore che lamenta appunto che le erogazioni poi, venendo gravate da costi da parte appunto degli istituti di credito, di quelli assicurativi, delle compagnie assicurative, finiscono per ridurre, lui pare sensibilmente sostiene, la rendita stessa?
Allora, rispondo volentieri, perché come giustamente avete subito colto, questo ascoltatore è riuscito a incrociare un po' di temi veramente importanti che riguardano la previdenza complementare. Intanto sgombriamo il campo da un equivoco: il risparmio previdenziale è un risparmio che non ha costi elevati, anzi i fondi negoziali, che sono quelli che hanno i costi più bassi, sull'orizzonte temporale di 10 anni hanno un indicatore sintetico dei costi pari allo 0,5%. E a questo punto devo cogliere anche un po' la palla al balzo e dire: se andate sul sito Covip c'è proprio un comodissimo, semplicissimo modo, che è questo calcolatore dell'indicatore sintetico dei costi, che consente proprio anche di comparare quali sono le forme più vantaggiose da un punto di vista del risparmio sui costi. È vero che c'è questa oggettivo onere per quanto riguarda le rendite, perché le rendite sono concepite come vitalizie e quindi chiaramente hanno dei costi che sono proprio collegati al fatto di andare a coprire un rischio che ha un'onerosità intrinseca. Una cosa che deve durare per tutta la vita chiaramente ha dei costi di copertura, rischio, diciamo, di garanzia, per usare un linguaggio semplice, che non sono da sottovalutare. Però anche è vero che non è l'unica opzione possibile, c'è la possibilità di, e ci sono tanti strumenti in campo nella previdenza complementare, alcuni che io sottolineo sempre tanto perché secondo me non sono tanto conosciuti, che sono quelli di poter avere delle anticipazioni nel caso in cui la vita ci metta di fronte a delle esigenze impreviste, come spese sanitarie per l'iscritto oppure per i suoi familiari, la necessità di acquistare la casa oppure ristrutturarla. Quindi intanto la previdenza complementare consente alla costruzione di un salvadanaio con degli indubbi vantaggi fiscali, che sono quelli che ho ricordato prima, che poi alla bisogna, non posso rompere e svuotare ovviamente finché lavoro, però insomma dei prelievi per casi specifici, ma che non sono trascurabili, li posso già fare. E poi c'è la possibilità anche di avere una copertura importante se ad esempio si perde il lavoro o insomma si smette di lavorare prima di arrivare alla pensione, quella obbligatoria. E ci sono le rendite anticipate, la famosa rita. Quindi ci sono più strumenti. E infine arriviamo al dunque, effettivamente l'alternativa rendita capitale. Ed è proprio su questo punto, cioè sulla considerazione, sulla constatazione del fatto che le persone preferiscono il capitale alla rendita, nell'ultima relazione, ora più o meno vado a memoria, mi sembra che siano solo 400 milioni le prestazioni erogate in rendita e oltre 4 miliardi quelle in capitale, poi recupero il dato che qua ho la relazione ma non lo ricordo.
Diciamo come ordine, cioè, di grandezza,
quindi
già
un ordine di grandezza enorme, poi
10,
recupero il dato esatto. E allora proprio da questa constatazione empirica, proprio laddove nella relazione annuale facciamo delle proposte al legislatore, abbiamo proprio cercato di stimolare una riflessione sulla possibilità di affiancare alla rendita vitalizia, nel momento in cui si arriva al dunque, comunque si deve prendere la prestazione, anche magari delle rendite temporanee. Quindi vado in pensione e anziché essere costretto poi a seconda del gioco degli importi a andare tutto in vitalizia, posso magari avere anche questo strumento in più, cioè una rendita temporanea di 10 anni collegata magari a un'aspettativa di vita, quindi calcolata non su nessun valore. E o addirittura immaginare che possa per un certo periodo di tempo fare dei prelievi annuali, con quindi in qualche modo la possibilità di continuare ad avvantaggiarmi di un risparmio gestito professionalmente con costi buoni e al contempo di poter fare dei prelievi con un tetto annuale per un certo periodo di tempo che mi accompagnino nella soddisfazione dei bisogni che possono venire fuori, naturalmente, che voglio poter soddisfare quando sarò in pensione. Quindi sicuramente il tema di fondo, che è avere una maggiore flessibilità in uscita, quindi più strumenti sul tavolo, non o capitale o vitalizia, ma anche magari uno strumento intermedio, una temporanea che un po' affianchi. Quindi certo la vitalizia è l'unica che copre al 100%, no? L'idea che fino alla fine ho, però effettivamente per ampliare, per dare un pochino più di sostanza, perché sennò l'alternativa è capitale. No? Anche una rendita temporanea potrebbe essere una buona risposta, e anche perché non dimentichiamo poi alla fine c'è questa idea della flessibilità, no? Cioè più scelte metti sul tavolo e più secondo me rendi effettivamente stimolante entrare in un processo, in un percorso che comunque è un bel impegno, perché lo ricordavate prima, insomma l'accantonamento mensile di una somma significa fare uno sforzo ulteriore rispetto a tutti i bisogni che una famiglia, una persona deve già soddisfare.
Per molti significa privarsi sicuramente di una parte importante dello stipendio. Allora, fra un po' dobbiamo andare al traffico, però intanto le introduco una riflessione per la ultima parte della nostra trasmissione, una riflessione che riguarda il 2023. Nella relazione annuale che avete presentato al Parlamento il 20 giugno scorso, avete detto che l'anno scorso è stato di fatto un anno di vera ripartenza del pianeta delle forme pensionistiche integrative dopo un 2022 che invece era stato molto difficile da molti punti di vista per i mercati e non solo. Hanno ripreso anche le adesioni, in particolar modo per quello che riguarda la popolazione giovanile. Sicuramente il potenziale è ancora molto alto, troppo alto, però qualche risveglio c'è. 30 secondi prima della pausa per introdurre questo bilancio sull'anno scorso, dottoressa Balzani, poi ci andiamo un po' meglio.
Sì, allora nel 2023 sono state totalmente recuperate le perdite che nel 2022 l'andamento dei mercati era stato negativo, ovviamente.
Tutte le classi di investimento negative.
Però voglio dire questo, sui 10 anni, che sono l'orizzonte coerente a un risparmio previdenziale, le linee azionarie hanno tutto un rendimento che supera il 4%, a fronte invece della rivalutazione del TFR che nello stesso periodo arriva al 2,4, mi sembra. Quindi ancora per rispondere all'ascoltatore, dipende il rendimento della forma di previdenza anche un po' dalle linee dove investo, e i dati ci dicono che se vado nell'azionario indubbiamente ho più possibilità sul medio lungo periodo, che è quello più fisiologico per un risparmio che guarda al futuro. Ecco, su quelle linee di investimento sicuramente ho un'aspettativa molto buona di avere dei rendimenti molto positivi.
E ricordandoci, Mauro, che in questo periodo ci ha fatto compagnia anche la signora inflazione, che non è stata proprio tenera.
Eh sì, questa però che ha detto adesso la dottoressa Balzani risponde puntualmente a quanto ci chiedeva un ascoltatore: come è andata la rivalutazione dei fondi pensione rispetto al TFR? Ecco, allora sui 10 anni, che poi volendo guardare è anche un termine di paragone corto per quanto riguarda la previdenza complementare, che può andare su più decenni, però nel 10 anni è stato detto nella relazione 2,4% nel decennio per il TFR, 4,2-4,5 circa per quelli che sono linee di tipo azionario, quindi esatto. Appunto, che hanno, come ci ha spiegato adesso la dottoressa Balzani, più prospettive di incremento. Tutto ciò premesso, il traffico.
Mauro, Debora, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Due di denari. Where does the money go? Where does the money go? fondo pensione aperto, un'azienda metalmeccanico. Di solito le aziende metalmeccaniche hanno fondo pensione Cometa, che se tu fai un contributo volontario l'azienda ti mette un tot di soldi, però soltanto sulla Cometa. Per un altro fondo pensione, che è un fondo pensione aperto, e mi hai detto che l'azienda non è obbligata.
Allora, diciamo che i fondi aperti generalmente devono accordarsi con le aziende, dottoressa Balsani, no? Per consentire ai lavoratori di avere anche la quota parte del datore di lavoro.
Sì, allora ne abbiamo parlato prima, sono i fondi che hanno i costi più ridotti, quindi sono fondi estremamente competitivi, e c'è questo grande vantaggio che è declinato in maniera diversa naturalmente a seconda dei fondi, perché sono fondi che nascono da una contrattazione tra le parti, quindi all'interno proprio di un mondo aziendale.
I fondi chiusi questi?
Sì, scusi.
No, avevo chiesto aperti. No, nel senso che poi gli ascoltatori pensano che... Assolutamente, andiamo avanti. Quindi allora completiamo il ragionamento sui chiusi e poi sugli aperti, nel senso che il lavoratore lamentava: io ho fatto un fondo aperto, ma il datore di lavoro mi dice che non è obbligato a versare il contributo del datore di lavoro.
Certo, no, esatto, esattamente così. Ciò detto, comunque il lavoratore si può avvantaggiare di tutti gli strumenti che abbiamo visto prima, quindi ha comunque la possibilità di avvantaggiarsi di tutte le forme di vantaggio che sono collegate a questa forma di risparmio. Anzi, tra l'altro, prima poi c'è stato un ascoltatore che ha fatto questa domanda e non l'abbiamo colta, invece è molto importante: addirittura si può anche avvantaggiare se fa questa forma di investimento per i figli minori. Ecco, questa è una cosa molto importante che in relazione ho valorizzato, perché qui abbiamo visto anche una crescita in questi anni, quindi aumenta, per quanto naturalmente in maniera un po' contenuta, ma aumenta il numero di persone che decidono di aprire questa forma di risparmio per i figli minori, proprio perché si può fare un salvadanaio per i propri figli, avvantaggiandosi di risparmi fiscali che altrimenti ovviamente con altre forme di risparmio non ci sarebbero, e costruendo così una posizione previdenziale del figlio che poi alla maggiore età potrà effettivamente il figlio continuare a coltivare, e con ciò avvantaggiandosi anche di quell'effetto trascinamento che abbiamo visto prima, e cioè prima entri nel sistema previdenziale e prima più ti puoi avvantaggiare poi di una tassazione vantaggiosa nel momento in cui incasserai la prestazione. Quindi questo è un fenomeno molto positivo che ci dà la misura di come possa essere anche uno strumento vantaggioso per il lavoratore e anche per il suo nucleo familiare, al punto che tra le proposte che abbiamo fatto c'è anche quella di poter considerare estendibile anche al nucleo familiare, ma abbiamo anche pensato addirittura ai nonni, cioè la possibilità di dedurre i versamenti fatti per per le persone giovani, giovanissime, alle quali si vogliono dedicare queste forme di risparmio.
Mi raccomando, lavorate affinché queste proposte, che sono tutte molto interessanti, si possano concretizzare, perché altrimenti poi le persone vedranno solo questa tassazione imponente su questi strumenti di natura finanziaria, che è davvero soffocante, lo diceva anche il presidente dell'ABI stamattina, e come segnalano, Mauro, come vedi anche alcuni ascoltatori.
Sì, ad esempio Renzo dalla provincia di Pordenone, in realtà sta nella stragrande maggioranza di chi ha utilizzato i fondi pensione, se capiamo bene. Buongiorno Renzo.
Buongiorno a tutti, io chiamo da Pordenone e volevo dire la mia esperienza. Sì. Allora, sono andato in pensione a 70 anni e alla fine del lavoro avevo un ammontare sul fondo di oltre 50.000 euro. Sì. E posso confermare che è stato conveniente l'investimento e tutto, perché versavo io e versavo anche l'azienda, però se volevo una rendita annuale dovevo vivere fino a 95 anni e anche oltre. Io ho preferito ritirare i soldi, come fanno quasi tutti, credo.
Lo confermava, grazie ragazzi, a lei Renzo, lo confermava anche lei, Presidente.
Sì. Quindi, se non ho capito male, Renzo ha fatto una scelta di previdenza con la sua azienda, quindi un fondo negoziale, quindi si è avvantaggiato anche del contributo del datore di lavoro, e questa è una cosa naturalmente molto importante. E il ritiro del capitale, effettivamente, è quello che dicevamo prima. anzi poi ho controllato i dati, sono 4 miliardi e mezzo le prestazioni erogate in capitale a fronte di 400 milioni in rendita, e che hanno anche effettivamente anche un po', se vogliamo, una sorta di vantaggio psicologico, cioè un po' simile all'incasso del TFR. E poi ho anche la sensazione di poter in qualche modo, insomma, lasciare alle persone a cui voglio bene questo risparmio, certo, se ritiro il capitale a differenza della rendita.
Però l'importante è che si faccia una scelta, dopodiché si sistemerà anche la situazione del rendere più appetitose le rendite, esatto, periodiche, ecco, piuttosto che il ritiro del capitale integrale. Sentiamo anche velocemente Andrea da Padova, non ce la facciamo, credo che volesse sollevare anche lui un tema di fiscalità, ha chiesto un anticipo perché voleva comprare l'auto, un anticipo super tassato, e d'altronde si trovano tutti i modi per disincentivare le richieste di riscatto anticipato, anche se parziale. Per comprare l'auto poi magari, ecco, il sistema forse non lo vede come una priorità, ma magari per una famiglia lo è, che ne sappiamo.
Diciamo che, come ci ha spiegato la dottoressa Balzani, il sistema dei fondi pensione, la previdenza complementare, è generalmente pensato come più flessibile, direi questo. Può essere migliorata questa flessibilità con ulteriori incentivi, quelli che voi avete suggerito, incentivi non solo fiscali, quelli che avete suggerito nella presentazione dell'ultima relazione da parte sua.
E abbiamo terminato, purtroppo.
Lo so.
Ritiri tu il passaporto a Francesca Balzani?
Sì, la dottoressa Francesca Balzani non può allontanarsi finché non ci sarà una completa diffusione della previdenza complementare.
Facciamo intanto un po' di nostro. Noi giovedì ci ritorniamo sull'argomento, perché avremo Arcafondi che ci viene a parlare, in particolar modo l'approccio, diciamo, dell'operatore privato, quindi il cosiddetto fondo aperto, e risponderemo anche alle domande degli ascoltatori che lamentano che se sottoscrivono un fondo aperto il datore di lavoro non versa il suo contributo. E cercheremo di capire quali sono le criticità del fare questa operazione.
Intanto andate su internet covip.it.
Grazie.
Grazie molte.